facevo, visto che oggi focalizziamo la nostra attenzione su Maria, di iniziare pregandola, e pregandola con quella magnifica preghiera che lei ci ha lasciato, che è magnifica. Rispondiamo insieme: l'anima mia magnifica il Signore,
l'anima mia magnifica il Signore,
l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. L'anima mia magnifica il Signore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
L'anima mia magnifica il Signore.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
L'anima mia magnifica il Signore.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
L'anima mia magnifica il Signore.
Parlare correttamente di Maria è difficile ed è importante. Dicevano gli antichi predicatori, che parlavano in latino, lo sapete, De Maria nunquam satis, di Maria non si dice mai abbastanza. È vero, ma qualcuno qualche volta di Maria ha detto troppo, ha detto in maniera esagerata, ha detto in maniera distorta. Tant'è vero che il Cardinal Pellegrino, che molti di voi ricorderanno, nel 1980 scriveva sulla Voce del Popolo, il giornale diocesano: non è disattenzione esigenze di fondo quando nel dopo concilio si erigono ancora edifici sacri dove le norme della liturgia sono ignorate, per non dire calpestate, dove non avrei il coraggio di guidare un amico protestante, perché vi vedrebbe un'espressione di mariolatria, mariolatria vuol dire adorazione della Madonna, che mette sotto i piedi il mistero pasquale. E Karl Barth, il grande teologo, diceva che i protestanti avrebbero da dire molte più cose su Maria se i cattolici non ne avessero dette troppe. E un altro grande teologo, Herbert Roux, diceva: quello che riceviamo su Maria dal Nuovo Testamento è poco ed è troppo. È poco per giustificare lo sviluppo sproporzionato della mariologia cattolica. È troppo per giustificare il silenzio della teologia protestante riguardo alla Madre del Signore. E allora ecco che la Chiesa ci ha insegnato, nel post-concilio, a parlare correttamente di Maria, soprattutto tramite due grandi documenti. Il capitolo ottavo della Lumen Gentium, che è stato edito il 21 novembre del 64 nel concilio, e la Marialis Cultus del 2 febbraio 72, poi riconfermata dalla Redentoris Mater. Ci ha detto la Chiesa: quando voi parlate della Madonna dovete avere tre criteri. Il criterio biblico, cioè partire da quello che la Bibbia dice sulla Sacra, su Maria. Secondo, il criterio antropologico o ecclesiale, che vuol dire che piuttosto di vedere i privilegi speciali di Maria, vedere in Maria il segno della Chiesa, il simbolo della Chiesa, la figura della Chiesa, il modello della Chiesa. Terzo, il criterio ecumenico, cioè se siamo davvero fedeli al Signore, la presentazione che noi dobbiamo fare di Maria deve essere una presentazione che anche un fratello separato, che anche un fratello protestante può accettare, partendo dalla Sacra Scrittura. E allora capite, Maria non è un elemento periferico del messaggio cristiano. Parlare di Maria significa entrare nel mistero di Cristo. E allora dobbiamo davvero collegare Maria al mistero di Cristo. Ecco perché il 29 ottobre del 63, con la maggioranza di soli 40 voti su 2200 votanti, fu deciso dal Concilio Ecumenico di non fare un documento speciale su Maria, ma di trattare di Maria all'interno della Costituzione della Chiesa, la cosiddetta Lumen Gentium, lume delle genti. Cioè il Concilio ci dice: Maria va letta all'interno della Scrittura, all'interno della Chiesa, cercando di passare dai sentimentalismi di lodi sperticate a qualche cosa di più profondo, di qualche cosa di più radicato, nell'ascolto davvero della divina rivelazione. E allora cominciamo a dire che cosa non dice la Bibbia su Maria. La Bibbia non ci dice i dati biografici, forse vi accennavo già la volta scorsa, a volte mando in crisi le mie buone suore del Sant'Anna in via Massena 36, quando dico loro che la figura di Sant'Anna non è una figura di fede, che Maria sia figlia di Anna e Gioacchino della Bibbia non c'è scritto da nessuna parte. Lo dicono i Vangeli apocrifi, ma i Vangeli apocrifi per loro natura non sono oggetto della nostra fede. Quindi noi non sappiamo nulla della nascita di Maria, noi non sappiamo nulla della vita di Maria se non quello che ci dicono i Vangeli, non sappiamo nulla della morte di Maria. Mentre invece gli apocrifi, che a volte sono dei bei romanzi, ci raccontano ogni sorta di particolari, ma che non sono oggetti di fede. Così non sappiamo se la Madonna è bionda come appare a Lourdes o è bruna come appare a Medjugorje. Ecco. E gli stessi tre grandi dogmi mariani, cioè l'Immacolata, la Verginità Perpetua e l'Assunzione, di per sé non trovano un riscontro immediato nella Scrittura, anche se vedremo, sarà la lettura della Chiesa nella preghiera che li dedurrà in profonda sintonia con il cuore della Bibbia, con il cuore della rivelazione. Vi siete già chiesti cosa vuol dire il nome Maria? È un bel problema. Nell'Antico Testamento, con il nome di Miriam, esiste un solo personaggio. Vi ricordate qual è l'unica Maria che compare nell'Antico Testamento? Vediamo chi si ricorda.
La sorella di Mosè.
Bravissimo, la sorella di Mosè. Ma proprio perché questo nome di Maria nasce nell'Esodo, nasce in un contesto egiziano, si è andati a vedere i geroglifici e si è visto che la parola Maria sembra proprio di origine egiziana. I geroglifici che portano l'indicazione MRY, che sono il geroglifico di Maria, ci dicono che la parola Maria vuol dire amore, vuol dire amore. Poi nel mondo ebraico hanno avvicinato la radice Maria ad altre radici, la radice MRR che vuol dire essere amaro, la radice Moroè che vuol dire essere maestro, la radice Mare Yam che vuol dire signora del mare, ancora M-O Yam, stella del mare, e potremmo andare avanti così. Ma probabilmente la vera origine del nome di Maria è un'origine egiziana e significa amore. Quali sono i primi scritti del Nuovo Testamento? Provate a riflettere. Quali sono, secondo voi, i primi libri del Nuovo Testamento che sono stati scritti?
Qualche lettera.
Bravissimo, le lettere di Paolo. Sono le lettere di Paolo. Ma allora, nel Nuovo Testamento, la riflessione su Maria entra tardivamente. Perché? Perché si è preoccupati del kerygma, cioè del dare questo grande annuncio che Gesù è risorto e ha vinto la morte e quindi ha vinto le nostre paure, le nostre angosce, le nostre malattie, il nostro limite creaturale. E allora ecco che Marco non dice nulla dell'infanzia di Gesù. Matteo nel suo Vangelo parla molto più di San Giuseppe che di Maria, perché è preoccupato di dire, scrivendo agli ebrei, che Gesù è di stirpe davidica. In Luca e poi in Giovanni Maria compare invece in piena luce, ma nei testi più antichi, che sono le lettere paoline, che sicuramente antedatono almeno di 15-20 anni i Vangeli, noi troviamo un solo accenno a Maria. E quell'accenno nella lettera ai Galati, quando si dice che nella pienezza dei tempi, grazie Filippo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. È un fugace accenno, ci dice che Gesù è nato da donna, e questo vuol sottolineare due cose. Primo, che Gesù era un uomo davvero, il tema che dicevamo già la volta scorsa. I primi cristiani avevano difficoltà ad accettare l'umanità di Cristo, E allora subito Paolo insiste nel dire che Gesù è nato da donna, come tutti gli altri uomini. Secondo, dire nato da donna è una formula che noi troviamo nel libro di Giobbe per dire che anche Gesù ha preso la fragilità umana. Si leggeva in Giobbe: l'uomo nato da donna è breve di giorni, è sazio di inquietudine, come un fiore spunta ed avvizzisce, fugge come l'ombra e mai si ferma. Allora ecco che con questo breve accenno Paolo ci vuole dire che Gesù ha condiviso la fragilità umana, e il ruolo di Maria è stato quello di offrirgli la debolezza della carne, perché egli potesse renderla forte con il dono dello Spirito. Ma per capire i testi dell'infanzia e tutti i testi biblici su Maria, noi dobbiamo avere presente una parola che il Concilio ha applicato a Maria e che è una parola davvero veterotestamentaria. Noi spesso, quando parliamo di Maria, parliamo di lei applicandole delle realtà fisiche: la stella, l'aurora, l'arcobaleno, oppure realtà bibliche come il paradiso terrestre, l'arca di Noè, il roveto ardente, la Gerusalemme, il santuario, l'arca. Ma in realtà l'unico appellativo che ha una radice profondamente biblica è questo: la figlia di Sion. Allora, Maria è la figlia di Sion. Cosa vuol dire quando noi parliamo di figlia di Sion? Cos'è la figlia di Sion? Per figlia di Sion si intendono varie cose. La prima cosa che si intende è che la figlia di Sion è la sposa di Dio, è la sposa di Yahweh. Tema strettamente collegato alla figlia di Sion è il tema dell'alleanza. La parola alleanza, fedus, patto, nel testo latino della Lumen Gentium, della Costituzione sulla Chiesa, ritorna almeno 6 volte. Maria è la fede di Sarca, l'arca della alleanza, cioè tra Dio e il suo popolo c'è un patto di berit, dicono gli ebrei, di, noi l'abbiamo tradotto alleanza, ma in realtà la berit è il patto nuziale, è la promessa sponsale, è il sì che si dicono i due sposi l'un con l'altro. E allora noi vediamo in tutto l'Antico Testamento il rapporto tra Dio e il suo popolo raccontato in termini sponsali, cioè Dio è l'amante, Dio è il fidanzato, Dio è lo sposo e Israele è l'amata, Israele è la fidanzata, Israele è la sposa. Questo rapporto viene ripreso tout court da Paolo per cambiare semplicemente il secondo dei due termini. Ormai il nuovo popolo di Israele è la Chiesa la sposa di Cristo, è la Chiesa l'amata di Cristo, è la Chiesa la fidanzata di Dio. Tutti voi ricorderete il testo del profeta Osea, dice il Signore alla figlia di Sion: ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore, ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Vi avevo già detto la volta scorsa che conoscenza, il verbo yada, indica sempre un rapporto relazionale, affettuoso, intimo. È il rapporto degli sposi, non è una conoscenza intellettuale, è una conoscenza quasi fisica. Ecco, il matrimonio tra Dio e la figlia di Sion è l'alleanza. È l'alleanza. L'alleanza è questo rapporto nuziale stretto tra Dio e la figlia di Sion. Ecco perché quando Israele pecca, quando Israele si allontana, viene tacciato di adulterio. Quando Gesù dice tante volte: questa generazione adultera e perversa, vi ricordate? Non vuol dire che era una generazione di gente che faceva le corna alla moglie o al marito, ma adultera verso Dio, adultera verso di Lui. Chi non accetta il Cristo, che è Dio con noi, commette un adulterio, perché tradisce il patto sponsale con Dio, o rompe questa alleanza d'amore con Dio. Ormai lo sposo è Cristo stesso. E allora la Chiesa è la sposa, che attende Cristo, che gli dice: vieni Signore, che vuole unirsi a Lui in maniera piena. Allora, primo significato del termine figlia di Sion è la sposa di Dio. Secondo, la Virgo Sion, la Vergine Israele. Attenzione, la verginità è diventato un ideale soltanto con il cristianesimo. Voi sapete che nella tradizione biblica la verginità è una maledizione, è la massima delle maledizioni. Ci sono addirittura dei brani che sono terribili, come quando il giudice Jefte, no? Fa un voto per noi stranissimo, che se vincerà la battaglia la prima persona che vedrà la ucciderà e la offrirà al Signore. E combinazione, quando rientra in città la prima ha vinto la battaglia, la prima persona che incontra è sua figlia. Ma lui ormai è fedele alla promessa e decide di ammazzare la figlia. E la figlia, no? Capisce che questo è un voto che il padre ha fatto al Signore e piange, ma mica piange perché deve morire, piange perché è vergine. Dice, ma guarda che sfortuna, sono rimasta vergine, io piango la mia verginità. Perché? Perché era la massima delle disgrazie, più della morte. In quanto gli ebrei speravano di avere nella loro discendenza il Messia, e allora ogni donna, no? Voleva essere fertile nella speranza che dai suoi figli, dai suoi nipoti, dai suoi pronipoti nascesse il Messia. Se una donna restava vergine, quindi incapace di concepire, impossibilitata a concepire, cioè era percepito come la più grande delle maledizioni. Allora, cosa vuol dire quando nell'Antico Testamento si parla della vergine figlia di Sion? Vuol dire che il popolo di Israele è rimasto fedele al Signore, perché è rimasto inviolato, ha respinto le proposte idolatriche che gli fanno i vicini. La prima volta che viene usato questo termine, Isaia 37:22, siamo in una situazione particolare, il re di Assiria ha fatto delle proposte di alleanza ad Israele, Israele respinge questa alleanza con gli idolatri assiri e allora viene elogiato dal profeta dicendo, ecco, tu sei la vergine figlia di Sion. Al contrario, Isaia, per rimproverare il popolo di avere profanato l'alleanza, dice che come castigo il popolo sarà una vergine violata dal nemico per la sua infedeltà. E allora solo con la conversione Dio la rifarà vergine. Ritorno vergine Israele, ritorna a questa città. Sì, il Signore ha creato una cosa nuova nel paese, la donna ritorna verso il marito. Geremia 31. E si arriva a questo prodigio, che Israele adultera, Israele che si è prostituita con gli idoli, Israele che si è prostituita con i popoli peccatori, viene rifatto vergine. Ti farò mia sposa per sempre. Nel profeta Osea si usa il verbo ebraico er, che è riferito soltanto a una giovane vergine. Israele prostituta, Israele che più volte si è data agli idoli, viene rifatto vergine dall'amore infinito di Dio. Allora è questo il senso. La verginità è la totale esclusiva comunione con Dio. La figlia di Sion è vergine inviolata quando rimane fedele al patto con Dio. Quando invece tradisce il suo Signore, perde la sua verginità. Ecco quindi che la verginità della Chiesa è la integrità della Chiesa e la sua purezza di vita. Ecco perché Sant'Agostino dirà che la virginitas ecclesiae est virginitas fidei, cioè la verginità della Chiesa è una verginità della fede. La Chiesa era meretrice, era prostituta, praticava la fornicazione del cuore, ma dice Sant'Agostino, Cristo ti ha rifatto vergine e tu nell'integrità della tua fede vivi in una dimensione virginale. Ma c'è di più. La volta scorsa abbiamo riflettuto su quel brano particolare di quella profezia in cui si diceva che la Vergine partorirà e darà alla luce un figlio, vi ricordate? E vi avevo detto questo, guardate che il testo originale non parla di una Vergine, non usa il termine Betulà, ma usa il termine Alma, che vuol dire la giovane donna. Al limite, poi nel testo greco, questa parola ebraica viene tradotta partenos e non si intende il prodigio di una vergine che partorisce, ma la donna che ora è vergine un bel giorno avrà rapporti sessuali e partorirà. Riccardo Disegni, che è un grande rabbino, capo rabbino di Roma e quindi conosce molto bene l'ebraismo, nella rivista Verginità, che è una rivista cattolica, ha fatto un articolo molto molto interessante e dice che la Betulà ebraica non corrisponde alla Partenos greca, cioè, scusate, siete un pubblico adulto e vaccinato, io vi spiego le cose così come stanno. Quando noi pensiamo a una persona vergine, pensiamo a una persona non deflorata, cioè una persona che non ha avuto dei rapporti sessuali. Invece, secondo gli ebrei, è vergine colei che non ha mai avuto mestruazioni. C'è una differenza. La Mishnah dice chiaramente che la parola Betulah significa colei che non ha mai avuto il flusso mestruale. Diremmo da medici che soffre di amenorrea primaria, quindi che non ha mai avuto un'ovulazione. Allora, la Bibbia non considera mai la gravidanza di una donna vergine, ma considera le gravidanze delle donne sterili, delle donne che non hanno mai avuto mestruazione, che non hanno mai avuto ovulazione, e che diventano feconde solo per un intervento prodigioso di Dio. Non so se vi siete mai sorpresi nel leggere la storia dei patriarchi e notare che tutte le mogli dei patriarchi sono sterili. Sara è sterile, la moglie di Abramo, e diventa fertile solo per un intervento prodigioso di Dio. Rebecca, moglie di Isacco, è sterile e diventa fertile soltanto per un prodigioso intervento di Dio. Rachele, la moglie di Giacobbe, è sterile e diventa fertile soltanto per un particolare intervento di Dio. E così potremmo andare avanti. Anna, la mamma di Samuele, del profeta Samuele, c'è un'altra Anna, la mamma del profeta di Samuele, che ve la ricordate, là nel tempio che piange perché tutti la prendono in giro, perché è sterile, e Dio dice: ho ascoltato il tuo pianto, faccio un prodigio, ti faccio diventare madre di un grande ebreo e di un grande profeta. Allora, quindi, la gravidanza miracolosa appartiene alla traduzione biblica. Quindi, vergine può voler dire che è una donna non mestruata, che è una donna in cui Dio interviene in maniera prodigiosa, cambiando la sua sterilità in una fecondità. È il senso più vero di quando noi parliamo della verginità di Maria. Quando parliamo della verginità di Maria, noi non sottolineiamo tanto il fatto fisico del fatto che ella non abbia avuto rapporti con Giuseppe, ma sottolineiamo il fatto che Gesù nasce in maniera straordinaria, che Gesù nasce non per intervento di seme maschile, che Gesù nasce non per la carne e per il sangue. Maria è una donna che non ha avuto rapporti e non è anziana, ma il testo ci dice che non è stata messa incinta da un uomo, ma è lo Spirito che ha generato in lei il figlio. E allora Matteo vuole affermare che la realtà di Maria e di suo figlio, che non è generato da seme umano, è generato non da capo e da volere di uomo, come dirà Giovanni, ma da Dio stesso. La virginità di Maria è quindi prima di tutto un elemento cristologico, cioè ci dice qualche cosa di Gesù Cristo. Ci dice che Gesù Cristo non è un uomo come gli altri, ma Gesù Cristo è veramente figlio di Dio, nato in una maniera straordinaria. E guardate che questo fatto è così importante che quando gli ebrei faranno delle altre traduzioni in greco della Bibbia, dopo ormai l'era cristiana, nel secondo secolo dopo Cristo, le famose traduzioni di Aquila, di Simmaco, di Teodozione, per reazione a questo annuncio straordinario che Cristo è nato in maniera prodigiosa nel seno di una vergine, rifiuteranno sempre la traduzione con partenos e sostituiranno questo termine partenos, che vuol dire vergine, con il termine neanis, che vuol dire semplicemente ragazza. In ogni caso, oltre a questo aspetto cristologico, diremmo quindi la verginità biologica di Maria, quello che viene sottolineato è la cosiddetta verginità del cuore, o verginità della fede. E noi nei testi dell'infanzia troviamo questa verginità di cuore di Maria, Maria che appartiene totalmente al Signore, Maria che dice sia fatta di me quello che tu vuoi, Maria che con il suo sì risponde pienamente sì all'offerta di amore di Dio. Allora ecco che la verginità fisica di Maria diventa simbolo e segno di questa verginità interiore, di questo appartenere totalmente a Dio, secondo appunto la tradizione dell'Israele dell'Antico Testamento, che vi ho detto, quando apparteneva totalmente a Dio era definito vergine, quando tradiva Dio, tradiva questo rapporto nuziale con Dio, veniva definito prostituta. Un altro elemento emerge dalla Vergine figlia di Sion, la dimensione sponsale, cioè se Maria concepisce per opera di Dio, Maria è la sposa di Dio. I padri diranno la sponsa Dei, sponsa Patris, sponsa Christi, sponsa Spiritus Sancti, cioè sposa di Dio, sposa del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi vedete, abbiamo una connessione doppia, da una parte col mistero di Cristo, perché la verginità della carne di Maria è segno dell'incarnazione del Figlio, dall'altra parte col mistero anche della Chiesa, perché la verginità di cuore di Maria, che è l'eccelsa figlio di Sion, è l'espressione concreta dell'alleanza con Dio. A questo punto bisogna affrontare il solito tema dei fratelli di Gesù, che ovviamente tanto disturba o può disturbare, perché noi sappiamo che già Papa Paolo IV nel 1555 aveva sostenuto la verginità di Maria ante partum, in partum e post partum, cioè prima del parto, nel parto, dopo il parto. E allora perché ogni tanto nei Vangeli spuntano i famosi fratelli di Gesù? Vi leggo Marco 6. Venuto il sabato cominciò a insegnare nella sinagoga e molti dicevano: «Donde gli vengono queste cose? Non è costui il carpentiere, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui tra noi?» E si scandalizzavano di lui. E Gesippo, che vive nel 110 d.C., quindi vive pochi anni dopo che è stato scritto il Vangelo di Giovanni, che è un grande conoscitore del greco, dell'ebraico e del siriano, ed è un ebreo convertito, nei suoi scritti sostiene che i fratelli del Signore sono in realtà i cugini del Signore. Difatti, se voi andate a vedere un altro brano di Marco, Marco 15, si dice che sotto la croce c'erano alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra cui Maria di Magdala, Maria la madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome. Vedete che allora qui si parla di due fratelli del Signore, Giacomo e Ioses, che sono figli di Maria, ma non della Maria madre di Gesù, di un'altra Maria. San Girolamo, il grande studioso della Bibbia, concluse che erano cugini da parte di Maria. Come si arriva a questo? Voi dovete sapere che in ebraico c'è una parola, che è la parola Aa, che noi traduciamo come fratelli, ma che in realtà, scusate, che in realtà in ebraico ha un significato molto più ampio. Con la parola Aa si intendono i fratelli, i cugini, i parenti, i collaboratori addirittura nel ministero apostolico. Avrei qui da leggervi 150 brani, faremmo un corso soltanto su questo. I membri della stessa tribù, gli alleati, i colleghi, i correligionari. Allora, quando gli evangelisti parlano dei fratelli del Signore, hanno in testa una parola che ha un significato molto più ampio. Per noi il fratello è figlio dello stesso padre e della stessa madre. Per loro il fratello è qualcosa di molto più ampio. Jacopo da Varazze, che fu vescovo di Genova del XIII secolo, tirò fuori una teoria che è abbastanza interessante, che anche se poi non fu accettata da tutti, ci dà alcuni spunti. Nella leggenda aurea lui parla del Trinubium Anne, cioè dice che Anna avrebbe sposato, secondo gli usi biblici, per successive morti, tre fratelli, Gioacchino, Alfeo e Salome. Voi sapete che quando moriva il marito, la moglie doveva sposare il cognato. Se moriva il cognato, era la legge del levirato, no? Doveva sposare l'altro fratello. Allora Maria, state attenti, avrebbe avuto figlie femmine da questi tre fratelli, Gioacchino, Alfeo e Salome, e a ognuno di questi tre uomini avrebbe dato una figlia che avrebbe sempre chiamato col nome di Maria. Quindi noi ci troviamo con Maria, figlia di Gioacchino e di Anna, che diventa la sposa di Giuseppe e la madre vergine di Gesù, Maria di Salome, figlia del fratello di Gioacchino, Salome, questa Maria o Salome che diventa la madre di la sposa di Zebedeo e la madre di Giacomo il Maggiore e Giovanni l'Evangelista, e poi Maria dal terzo fratello Alfeo che sposa Cleofa e diventa madre di Giacomo il Minore, Giuseppe il Giusto, Simone e Giuda Taddeo. Cinque apostoli quindi potrebbero considerarsi cugini di Gesù. La Madonna Maria ha un'altra sorella, o meglio sorellastra, Maria, che è la madre dei figli di Zebedeo, allora San Giovanni e San Giacomo sono cugini di Gesù. Se Maria ha un'altra sorella, Maria, cosiddetta di Cleofa, perché sposa Cleofa, che è la madre di Giacomo il Minore, Giuseppe il Giusto, Simone e Giuda Taddeo, quest'oro sono cugini per parte materna di Gesù. E difatti c'è una cosa che nei Vangeli è molto chiara, ma su cui nessuno riflette mai. Lo sapete che la Madonna ha una sorella? Leggete mai i Vangeli. La Madonna ha una sorella. E vi dico il passo che parla di questo. Marco 15, allora, stiamo raccontando chi c'è sotto la croce. Vediamo cosa dicono i vari evangelisti. Marco 15 dice, c'erano là, sotto la croce, alcune donne che osservavano a distanza. Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore di Ioses, vedete i cugini del Signore, e Salome. Matteo invece dice, c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo, che sta benissimo, sarebbe l'altra Maria, madre di Giacomo e di Giovanni. Ma Giovanni dice, stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Più chiaro di così, se voi leggete Giovanni 19:25, stavano presso la croce, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Allora, nel Vangelo di Giovanni, Maria, sposa di Cleofa, è la madre di Gesù ed è l'altra Maria del Vangelo di Matteo, che con Maria di Magdala va poi al sepolcro la mattina della Pasqua. Cleofa, che in greco vuol dire colui che ha il volto glorioso, è il nome del marito di quella Maria che è detta appunto Maria di Cleofa ed è il padre di Giacomo il Minore, che è chiamato così per distinguerlo dall'altro Giacomo, figlio di Zebedeo, di Giuda, di Giuseppe e di Simone. La cosa è chiarissima. C'erano sotto la croce sua madre, virgola, la sorella di sua madre Maria di Cleofa e l'altra Maria, che è Maria di Magdala. Allora la sorella della Madonna si chiamava anch'essa Maria. Io ho sempre fatto difficoltà a dire, ma è possibile che ci fossero due fratelli, due sorelle che si chiamano tutte e due Maria, finché mia sorella non ha sposato il mio attuale cognato, il quale aveva una nonna che amava talmente le margherite che ha chiamato le sue quattro figlie tutte Margherita. Non è una stupidaggine, ma la signora Giacone ha avuto quattro figlie e le ha chiamate tutte Margherita. Si vede che la madre della Madonna amava il nome Maria e ha sicuramente chiamato almeno Maria e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa, anch'essa Maria. Quindi Maria aveva un'altra sorella che si chiamava Maria e che ha sposato Cleofa e che è la madre di quei Ioses, Giacomo, Giuda, Giuseppe, che sono chiamati fratelli del Signore. Quindi sono cugini da parte materna. La Bibbia di Gerusalemme dice una cosa. Questa frase, la sorella di sua madre, potrebbe anche riferirsi a un'altra persona. Cioè, erano sotto la croce. Sua madre, la sorella di sua madre, distinta da Maria di Cleofa, e l'altra Maria. Allora, facendo il parallelo con l'altro brano di Marco, resta soltanto l'altra Maria, cioè Maria di Salomè, la madre dei figli di Zebedeo. Allora vedete che avremmo due cugini che sono tutti e due apostoli. In ogni caso, io credo che la cosa più corretta sia proprio questa, cioè la Madonna, ci dice Giovanni, ha una sorella che era con lei presso la croce. Questa sorella è Maria di Cleofa, che guarda caso è proprio la madre di Giuda, Giuseppe, Simone e Giacomo il minore, che sono chiamati fratelli del Signore. Quindi d'ora in poi, quando pregate, pregate anche la sorella della Madonna, perché credo che sia una figura trascurata, ma è una figura biblica. Perché il Vangelo di Giovanni, e Giovanni conosceva bene la famiglia di Maria, perché noi sappiamo che poi sarà affidata a lui Maria, donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre, quindi si prenderà cura di Maria, lui sa tutto su Maria. Se ci parla di una sorella di Maria, che è, poi dice anche il nome, Maria di Cleofa, dobbiamo davvero dare certezza a lui. Ma il grande narratore e teologo di Maria è sicuramente l'evangelista Giovanni. Questo evangelista Giovanni che ci presenta Maria come figura del discepolo, come figura del vero credente. E comincia con quella che noi chiamiamo l'annunciazione a Maria, ma che in realtà non è un'annunciazione, è una vocazione. Il genere letterario è quello delle vocazioni. Se voi andate a vedere come venivano chiamati gli antichi profeti, vedete che lo schema che viene usato per Maria è lo stesso schema che viene usato per gli antichi profeti. Quindi noi dobbiamo avere sempre davanti i cosiddetti racconti di vocazione. Questi racconti di vocazione che noi troviamo per esempio in Mosè, Gedeone, Isaia, Geremia, in cui c'è l'apparizione del messaggero divino, un timore da parte di chi vede l'apparizione del messaggero divino, il messaggio di Dio, l'obiezione del chiamato e dei segni di conferma. Lo schema è tutto uguale, se vi ricordate anche la vocazione di Mosè, ecco, mi viene in mente questo, Mosè viene chiamato da Dio, Mosè si spaventa, siamo al momento del rovetto ardente, no? È pieno di timore, Dio gli dice tu dovrai liberare Israele, Mosè dice non se ne parla nemmeno perché io sono balbuziente e quindi andare io a parlare al faraone, signore non ci pensare, il signore gli dice no, ti darò un segno, ci sarà tuo fratello Aronne che ti aiuterà e farai dei prodigi tramite Aronne. In Maria noi abbiamo lo stesso schema. Cerchiamo di, se avete davanti le vostre Bibbie, di prendere il testo lucano, il capitolo 1, versetto 28, e analizzare un pochettino insieme alcuni di questi versetti che sono di una bellezza incredibile. L'angelo appare a Maria e le dice, rallegrati, trasformata dalla grazia, il Signore è con te. Spero che abbiate abolito dalle vostre preghiere l'Ave Maria, perché è sbagliato. Voi sapete che anche l'ultima Bibbia CEI, quella del 2008, non traduce più Ave Maria, ma traduce Rallegrati Maria. Quindi quando si prega bisognerebbe dire Rallegrati Maria. Questo perché Ciao Maria non c'è nel testo greco. La parola Kaire è l'imperativo del verbo karein, che vuol dire rallegrati, godi, esulta. E difatti entriamo proprio in quella grande tradizione della figlia di Sion, che avrebbe dovuto godere, esultare, rallegrarsi quando fosse arrivato il Messia. Non ho tempo di leggervi tutti i brani, ma vi leggo l'inizio di Zaccaria capitolo 2. Rallegrati, figlia di Sion, esulta, perché io vengo ad abitare in mezzo a te, oracolo del Signore. Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore, ed egli dimorerà in mezzo a te, e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Oppure Zaccaria 9. Rallegrati grandemente, figlia di Sion, giubila, figlio di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti, il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume sino ai confini della terra. Oppure Soconia capitolo 3. Rallegrati, figlia di Sion, esulta, Israele, gioisci con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, perché il re di Israele è il Signore in mezzo a te, e tu non vedrai più la sventura. In quel giorno si dirà a Gerusalemme: non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia. Il Signore tuo Dio in mezzo a te è un salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il tuo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia come nei giorni di festa. Leggo ancora Gioele capitolo 2. Non temere, o terra, ma rallegrati e gioisci, poiché grandi cose ha fatto il Signore. Non temere, voi figli di Sion, rallegratevi, gioite nel Signore, poiché vi dà la pioggia in giusta misura, per voi fa scendere l'acqua come in passato. Voi conoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che io sono il Signore vostro Dio, e non ce n'è altri, mai più vergogna per il mio popolo. Quindi vedete, Dio viene in mezzo a noi, viene a rendere fertile la nostra sterilità, e noi siamo invitati a rallegrarci, a gioire. Quindi Maria riceve un comando: rallegrati. Allora voi capite che se la Madonna obbedisce a Dio non piange mai. Dico questo con buona pace di tutte le Madonne che piangono. Se una Madonna piange, non è la Madonna della Bibbia, non è la Madre del Signore, potete stare tranquilli, perché la Madre del Signore ha avuto un solo comando: rallegrati, esulta. Anche quando gli si dirà che una spada le trapasserà l'anima, lei è colei che esulta, che si rallegra. Compito del cristiano è la gioia. La fede cristiana che non è colorata e scaldata dalla gioia non è fede cristiana. Se noi siamo salvati, se noi siamo pieni dell'amore di Dio, noi siamo pieni di grazia, ecco che allora siamo nella gioia. Il cristianesimo è gioia. Nessuno fa felici più che Dio. Gli altri dovrebbero riconoscerci solo per la nostra capacità di essere gioiosi, di essere lieti. Enzo Bianchi dice una cosa molto grossa, Dice: guardate che la gioia nel cristianesimo non è un optional, non è il frutto di uno stato d'animo. La gioia nel cristianesimo è un comando. Non per niente a Maria viene detto: rallegrati, imperativo. Non per niente Paolo dirà tantissime volte: rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. Siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti, anche nella tribolazione, anche nella passione, anche nelle prove più dure, rallegratevi. Seconda parola, noi traduciamo piena di grazia, ma anche questa non è una traduzione corretta. La parola che caritomene vuol dire la graziata, la resa amabile, la fatta bella. Piena di grazia sarebbe pleros caritos. Si dirà che Stefano è pieno di grazia. Invece qui è la favorita per amore, è Israele scelto per misericordia. Pensate Osea: quando Israele era giovinetto, io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Quindi è l'eletto reso bello per grazia. C'è un brano molto duro ma stupendo, Ezechiele 16, in cui il Signore dice: passai vicino a te, che eri coperta di sangue, di sporcizia, ma ti feci bella, ti lavai, ti resi splendente, diventasti sempre più bella e giungesti ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti per la tua bellezza che era perfetta. Ecco, Maria è colei che è fatta bella dal suo Signore. Ma nel linguaggio biblico la parola grazia significa anche un dono speciale. Pensate al famoso inno della lettera agli Efesini, in cui noi preghiamo: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Lui ci ha scelti, in Cristo, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. E questo a lode e gloria della sua grazia che ci ha dato nel suo Figlio diletto. Egli l'ha abbondantemente riversata su di noi con ogni sapienza e intelligenza. Ecco, in Cristo noi siamo resi immacolati, in Cristo siamo riempiti dalla grazia. Pensate allora a Maria, che è la piena di grazia, che è colei che in maniera particolare ha tutte le benedizioni spirituali in Cristo, prima della creazione del mondo. Ciascuno di noi è chiamato ad essere pieno di grazia, immacolato, prescelto da Dio prima della creazione del mondo. Quanto più lo è la sua madre, la madre stessa del Signore. Altro aspetto di questa graziata: Maria è colei che aderisce con fede al suo Signore. Al Signore che gli dice che diventerà madre, lei risponde: ecco la serva, si faccia di me secondo la tua parola. Maria è il nuovo Abramo. Nell'economia della fede noi abbiamo una figura paterna che è Abramo, che ci dice Paolo nella lettera ai Romani: ebbe fede sperando contro ogni speranza che sarebbe diventato padre di molti popoli. E poi abbiamo Maria, colei che Benedetta definirà, che Elisabetta definirà la benedetta perché ha creduto. E allora, come il patriarca del popolo di Dio, Abramo, così anche Maria ebbe fede sperando contro ogni speranza. Come Abramo, Maria trova grazia presso Dio. Come Abramo, Maria genera un figlio in modo miracoloso. Come Abramo, è benedetta per la sua fede. In Maria si realizzano le promesse fatte ad Abramo. Allora, da questo momento, Abramo diventa espressamente il padre di tutti i credenti e Maria, come dirà Giovanni sotto la croce, diventa la madre di tutti i credenti. Ma c'è un altro significato di questa che caritomene è riempita di grazia, ed è questa: Maria è la nuova Eva. Eva era la madre del genere umano, Maria è la prima madre del nuovo popolo che è la Chiesa. Ma nella tradizione ebraica Maria era bellissima. Perché era bellissima? Perché l'aveva fatta direttamente Dio. Dio era il paraninfo, voleva fare un regalo ad Adamo, gli fa una donna che è di una bellezza eccezionale. Quindi la tradizione biblica diceva che era Eva è sicuramente stata la più bella tra tutte le donne mai esistite. Purtroppo con il peccato questa bellezza viene perduta, ma viene riflessa in alcune grandi madri di Israele. Per esempio Sara, la moglie di Abramo, che viene definita la bellissima. Per esempio Abisag, una delle mogli di Davide, la Sunamita, la madre dei Maccabei. Ma soprattutto si diceva, è Israele che al Sinai, quando riceve la legge di Dio e aderisce, no? pienamente alla volontà di Dio, quindi riscatta il peccato, Israele è fatto bellissimo. Era una spiegazione di uno strano versetto, che è Esodo 15:26, in cui si dice: io non infliggerò nessuna delle infirmità che ho inflitta agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che guarisce. Allora gli ebrei dicevano: Eva aveva peccato e aveva perso la bellezza originaria. Israele al Sinai, che invece dice: Signore, quello che tu ci proponi noi lo faremo, quindi l'Israele obbediente, diventa bellissimo e scompaiono da lui tutte le malattie, gli handicap, le imperfezioni, le brutture, le patologie. Secondo i rabbini, gli israeliti prima in schiavitù erano dei minorati fisici, ma nel momento in cui dicono sì, sposano il loro Dio, diventano la sposa bella del Cantico dei Cantici. Allora ecco che piena di grazia vuol dire anche resa bella, resa bellissima da Dio, perché Maria è la donna nuovo Israele che dice sì, contrapponendosi al no di Eva che perde la sua bellezza, e diventando come l'Israele al Sinai, che nel momento in cui dice sì vede guarite tutte le imperfezioni, tutte le malattie, tutte le brutture, e diventa popolo di bellissimi. Qui nasce tutta quella serie di lodi mariane che non si cantano più tanto, ma io mi ricordo da piccolo: bella tu sei qual sole, bianca più della luna, qualcuno se la ricorda ancora, oppure dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra. E erano delle lodi profondamente bibliche, non è che fosse una lode estetica della Madonna, ma era dire col tuo sì sei ritornata la Eva bellissima, la madre di tutti i credenti, hai annullato il peccato, hai riconquistato la bellezza originaria. Il Signore è con te. Questo è un termine dei racconti di vocazione. Tutte le volte che il Signore appare tranquillizza, perché vedere Dio di persona deve essere davvero un'esperienza sconvolgente. Ecco, ogni volta che il Signore appare tranquillizza. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Maria è turbata, Maria riflette, Maria domanda, Maria entra in crisi. La sua è una fede matura, che nasce dall'ascolto di una parola che è segno di contraddizione e che è chiamata ad uscire, a convertirsi. L'angelo gli disse: non temere, Maria. Voi sapete che tutte le volte che Dio appare dice non temere. Parlavamo prima con Don Gianni e ricordava Don Gianni che nella Sacra Scrittura 364 volte c'è l'arrivo di Dio che dice non temere, non aver paura, perché hai trovato grazia presso Dio. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile, non conosco uomo. Allora qui c'è l'obiezione di Maria, che è uno schema normale nelle vocazioni. Ho detto, tutti i profeti quando vengono chiamati dicono no grazie, perché? Perché sono balbuziente, perché sono piccolo, perché sono incapace. E poi Maria dice: perché non conosco uomo? Che cosa vuol dire questa parola di Gesù? Abbiamo alcune ipotesi. Secondo numerosi esegeti, soprattutto cattolici, Maria aveva intenzione di restare vergine nonostante il suo fidanzamento con Giuseppe. Allora, il senso della sua risposta sarebbe: come posso diventare la madre del Messia dal momento che ho deciso di non avere rapporti matrimoniali con Giuseppe? Vi dico che è un'ipotesi un po' fragile. È vero che qualcuno dice che forse gli Essenei a Qumran alcuni praticavano il celibato, ma vi ho detto chiaramente che l'idea del voto di verginità era assolutamente lontana dalla mentalità ebraica e compare molto tardi nella Chiesa, compare alla fine del secondo secolo con Origene e poi soprattutto dal IV secolo con Agostino. Ortensio da Spinetoi, che è un grande biblista, un francescano, dice: quando Maria dice non conosco uomo, vuol dire non conosco non solo Giuseppe, non ho avuto, sempre conosco vuol dire avere rapporti fisici, Non ho rapporti fisici con Giuseppe, ma con nessun uomo, non voglio averne mai. Laurentin, che è un grande mariologo, dice che quando Maria dice non conosco uomo è come quando io dico non bevo, non fumo. Non vuol dire che non sto fumando adesso, ma che sono uno che non fuma mai, che sono uno che non beve mai. Quindi esprimerebbe l'intenzione di una verginità. Vi dico che sembra un'ipotesi un po' debole, perché sarebbe qualche cosa di fuori della tradizione di Israele, e non si capirebbe come mai Giuseppe avesse accettato di contrarre un matrimonio con una donna con cui non l'avrebbe mai consumato. Altri esegeti affermano che il testo lucano vorrebbe esprimere una situazione momentanea, cioè Voi sapete, come vedremo bene parlando di Giuseppe, che il fidanzamento non era solo una promessa di matrimonio, era già un primo atto di matrimonio, quindi si esigeva una fedeltà assoluta. Allora lei diceva: come posso diventare ora la madre del Messia se non ho ancora avuto rapporti con Giuseppe? Li avrò soltanto quando dal fidanzamento, che era quel, vedremo poi, quel primo momento del matrimonio che gli ebrei vivevano ancora, i due giovani ebrei, ciascuno a casa sua, ma erano già impegnati dal vincolo della fedeltà, si passava al secondo momento del matrimonio, che era quello della convivenza. Altri invece dicono: è un'obiezione per fare rientrare Maria nei canoni delle vocazioni, poiché in tutte le vocazioni dell'Antico Testamento si deve dire al Signore: ah, ma c'è qualcosa che non va nella tua proposta. Anche Maria avrebbe qui un artificio, no? Per ricordare soprattutto poi, come vi dicevo, l'evento cristologico, che Gesù non sarebbe nato da un seme umano ma soltanto per intervento di Dio. In ogni caso, al di là, permettetemi, della verginità ginecologica di Maria, che pure però è conservata da tutta quanta la tradizione, perché non si potrebbero avere dei testi all'inizio del secondo secolo, quando i parenti del Signore sono ancora vivi o sono morti da pochi anni, se Maria non fosse poi stata vergine anche dopo aver avuto il Signore, quindi se avesse avuto altri figli poi da Giuseppe, non si sarebbe potuto capire come mai la Chiesa celebra la verginità di Maria già all'inizio del secondo secolo, pochi anni dopo che sono morti i cugini del Signore, che sono morti gli apostoli. Giovanni muore alla fine del primo secolo o addirittura all'inizio del secondo. Ecco, vi dicevo, quindi la verginità, al di là del lato fisico, è sicuramente qualcosa di molto più profondo. La curiosità deve lasciare il posto alla teologia. La questione veramente grande è che la verginità è il tipo della chiamata a liberarci dalla contaminazione degli idoli. È quella virginitas cordis di cui parlavamo prima, verginità di cuore, a cui tutti celibi e sposati siamo chiamati, ed è quella verginità di cuore, quella totale appartenenza a Dio, che dà poi senso alla verginità fisica. Lo Spirito Santo verrà su di te stenderà la sua nube, la potenza dell'Altissimo. Io non finirò mai di arrabbiarmi su questa ombra. Un Dio che fa ombra mi sembra una cosa veramente strana. C'è tutta una teologia dell'Antico Testamento che è la teologia della nube, cioè tutte le volte che noi abbiamo la Shekinah Adonai, cioè la presenza di Dio, Dio appare sotto forma di nube. Vi ricordate che quando Israele cammina nel deserto c'è una nube che lo protegge dai dardi del meriggio, che nello stesso tempo diventa fornace ardente nella notte che gli illumina il cammino. Quando viene costruito la tenda del convegno, ecco che una nube riempie la tenda. Quando viene costruito il tempio, il santo dei santi, viene invaso dalla nube della presenza di Dio. Quando Dio scende sul Sinai, c'è una nube che ricopre. Allora, nube è il modo per indicare la presenza di Dio. Allora, non è che Dio ti coprirà con la sua ombra, ma con la sua nube. È la nube della presenza. È Dio che riempie Maria di sé. Il senso teologico qui è estremamente profondo. E Giovanni, che conosce bene l'ebraico, ma conosce bene anche il greco, nel suo prologo fa un giochettino che richiama proprio questo concetto. Quando dice: e il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua schenè in mezzo a noi, anche lì la sua tenda, a me fa un po' ridere, perché mi immagino un Dio campeggiatore, no? In campeggio. In realtà SKN, schenè, le tre consonanti, sono le tre consonanti della Shekinah, cioè della presenza di Dio. E il Verbo si è fatto carne e ha posto la presenza di Dio in mezzo a noi. Giovanni gioca su questa parola, che al suo uditorio è però capita. La schenè ricorda la Shekinah, la presenza di Dio. Allora in Maria è la presenza di Dio, è la Shekinah di Dio che la riempie, è la nube di Dio che la riempie. Quindi il concetto dell'Annunciazione è un concetto veramente molto più alto, molto più profondo. Ecco perché, lo vedremo anche dopo, Maria diventa poi nella tradizione cristiana la Fedis Arca, l'arca dell'alleanza. Vi ricordate che nel Santo dei Santi, nel Tempio, stava questo scatolone, questo parallelepipedo, che era l'arca dell'alleanza, in cui era conservato un efod di manna, quindi un po' della manna, il bastone di Mosè, le tavole della legge, finché ci sono, e la presenza di Dio, è il luogo della presenza di Dio. Ecco perché Maria, che è la riempita dalla presenza di Dio, diventa l'arca dell'alleanza. Ma attenzione, colui che nascerà sarà dunque santo, è chiamato figlio di Dio, bellissimo. Colui che nascerà sarà dunque diakai, cioè poiché il figlio nasce da questa presenza di Dio che ti ha riempito, il figlio di Dio sarà Dio. Vedete, Maria è il luogo della Shekinah. È il luogo della presenza di Dio. Colui che nascerà sarà dunque santo e sarà chiamata figlia di Dio. Maria è predestinata fin dall'eternità ad essere l'abitazione dello Spirito che per mezzo di lei e in lei comincia la nuova creazione. E Maria risponde: sono la Ebed Yahweh, la serva del Signore. Guardate, questo non vuol dire che la accolfi, La figura della serva del Signore è una figura molto importante. Spero che tutti voi abbiate almeno sentito parlare dei carmi del servo sofferente in Isaia. Isaia presenta questa figura incredibile del servo del Signore, che poi la tradizione ultima ebraica, ci sarebbe da parlare dei giorni, identifica come un messia sofferente, e sicuramente la comunità cristiana applica i carmi del servo a Gesù. L'uomo dei dolori che ben conosce il patire, dalle sue piaghe noi siamo stati salvati, La sua sofferenza è diventata salvezza per tutti noi, diventa la luce delle nazioni. Maria in questo momento è anche lei la serva del Signore. I padri diranno: è l'agnella che partorisce l'agnello. E subito le verrà detto poi nel Tempio che una spada le trafiggerà l'anima. Allora Maria applica a sé, questo testo. Abbiamo delle assonanze. Il servo di Yahweh rispondeva: eccomi, e il Signore dice: ecco l'eletto in cui mi compiaccio. Qui Maria sente l'angelo che gli dice: hai trovato grazia presso Dio, le stesse parole che sono riferite al servo. Isaia diceva che Dio dice al servo: ho posto il mio spirito su di te. Qui l'angelo dice a Maria: lo Spirito Santo verrà su di te. Ecco, Maria allora capisce di essere colei che è chiamata a corrispondere, a compartecipare al mistero del servo che salva tutti gli uomini. E poi Maria conclude: avvenga di me ciò che tu hai detto. Attenzione, noi purtroppo in questa traduzione perdiamo qualche cosa. Perché il verbo greco tradotto come avvenga, gnoito, è un ottativo, cioè un verbo che esprime un desiderio, una gioia. Dovremmo tradurla: o come sono contenta che avviene di me quello che tu hai detto. È proprio un desiderio pieno di gioia, pieno di gioia. È sempre la teologia della Madonna. Ricordatevi bene, la teologia della Madonna è una teologia di gioia. Rallegrati Maria, e lo vedremo subito dopo. Ma fatemi ancora dire una cosina. Abbiamo parlato di Maria, arca dell'alleanza, e qui c'è quest'altro episodio nei Vangeli dell'infanzia, della vita di Maria, che è estremamente importante. Quando Maria va a visitare Elisabetta. Se voi non avete presente il tema dell'arca dell'alleanza, non capite niente della visita di Maria ad Elisabetta. Allora ricapitoliamo qualche cosa sul tema dell'arca dell'alleanza. Se voi andate a leggere, i testi che parlano dell'arca dell'alleanza, si vede che quando dicono a Davide in 2 Samuele 6:9 che arriverà da lui l'arca del Signore, Davide esclama: come potrà venire a me l'arca del Signore? Guardate bene, come Maria arriva da Elisabetta, Elisabetta dice: a che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Sono quasi le stesse parole che dice Davide quando riceve l'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza, dove si fermava, restava 3 mesi. Andate a leggervi 2 Samuele 16, eccetera, eccetera. L'arca del Signore rimase 3 mesi nella casa di Obed-edom di Gat e il Signore benedisse Obed-edom e tutta la sua casa. Qui, guarda caso, Maria resta da Elisabetta 3 mesi. Quando arrivava l'arca dell'alleanza, si esplodeva in inni di benedizione e di lode. Leggo una per tutti, prima Cronache 15. Tutto Israele accompagnava l'arca dell'alleanza del Signore con grida. Allora, capite, io mi sono sempre chiesto, ma perché quando Maria vide Elisabetta, Anafonesen gridò? Ma mica la Madonna era sorda. Poteva dirgli un buongiorno, cara, manda un urlo. Ma qui chiaramente c'è il riferimento. È l'urlo che facevano davanti all'arca dell'alleanza. Quando arrivava l'arca dell'alleanza, c'erano dei leviti, dei sacerdoti che correvano davanti e dicevano: fate spazio, fate largo, sta arrivando la presenza del Signore. Allora Elisabetta, quando vede arrivare Maria, gridò. E il verbo anaforesen è lo stesso verbo che nella Bibbia greca è usato per indicare il grido dei portatori dell'arca, di coloro che correvano davanti all'arca e dicevano: sta arrivando il Signore. Ma c'è di più. Voi sapete che è su questo brano che si forma il dogma dell'Assunzione di Maria Vergine. Perché? Secondo il secondo libro dei Maccabei, al capitolo 2, si diceva che quando nel 587 Nabucodonosor viene a Gerusalemme e distrugge Gerusalemme, il profeta Geremia con alcuni amici riescono a trarre in salvo l'arca dell'alleanza. Quest'arca dell'alleanza viene tratta in salvo, viene nascosta in una caverna sul monte Nebo, mettono dei segnali per cercare di ricordarsi dove diavolo l'hanno messa, va a finire invece che quando ci ritornano non trovano più la strada. Sanno che è in una caverna del Monte Nebo, ma non sanno più dov'è. Ce lo dice il secondo libro dei Maccabei questo, capitoli 2, 4, 8, eccetera, eccetera. Qui nascono tutti i vari Indiana Jones, alla ricerca dell'arca perduta, avete presente i vari film che nascono da questa cosa. Ma la tradizione rabbinica che cosa diceva? L'arca dell'alleanza, che è il luogo della presenza del Signore, non può andare distrutto, perché è il luogo della presenza del Signore, e ritornerà intatta alla fine dei tempi. La troveremo soltanto intatta alla fine dei tempi. Qui la Chiesa fonda il dogma dell'Assunzione di Maria. Maria, che era l'arca dell'alleanza, che ha contenuto la Shekinah, non l'ombra, la nube di Dio, la presenza di Dio, il figlio stesso di Dio fatto carne, quest'arca resterà incorruttibile fino alla fine dei tempi, come era detto nel libro dei Maccabei. Potremmo dire altre cose di questo episodio, Maria è la benedetta perché in lei si incarna il benedetto, e qui ci sarebbe da dare dei simpatici schiaffi ai nostri fratelli protestanti, perché si dice che Elisabetta nello spirito, mossa dallo spirito, disse: benedetta tu fra le donne. Quindi chi è mosso dallo spirito deve lodare Maria, deve benedire Maria. Il benedire Maria non è una fissa dei cattolici, è un'opera dello Spirito Santo, mossa dallo spirito. Maria dice questo. Il viaggio di Maria è un viaggio missionario. Chi di voi conosce Luca, nel viaggio di Maria da Elisabetta ci sono gli stessi termini usati per l'invio degli apostoli e dei discepoli: andare in fretta, non salutare nessuno, restare in questa casa, tutte le annotazioni tipiche della missione. È un viaggio diaconale. Maria ha capito che nel momento in cui diventa serva del Signore, se è serva del Signore deve diventare serva dei fratelli, e allora fa davvero la colf per 3 mesi alla vecchia cugina Elisabetta o parente Elisabetta. Chi serve il Signore lo serve dei fratelli. Quindi Maria immediatamente capisce che il servizio che lei deve rendere a Dio va tradotto in gesti concreti con quelli che gli sono vicini. Ma vorrei dirvi qualche cosa sul Magnificat, che ci esprime tutta la teologia mariana. Il Magnificat, voi sapete, è uno degli inni più conosciuti in tutta quanta la Chiesa, è uno degli inni più cantati, ci sono state migliaia di versioni del Magnificat in tutta la tradizione liturgica. Pensate che addirittura un tale Orlando di Lasso nel XVI secolo ha composto 101 Magnificat, a 4 o 6 voci, eccetera, eccetera. Il Magnificat è veramente il testo della teologia mariana. Innanzitutto ci dice che Maria conosceva molto bene la Sacra Scrittura. È un collage di frasi dell'Antico Testamento. Maria, che era una ragazzotta di 14, 15, 16 anni, aveva tutta la Bibbia lì, si era nutrita di Bibbia, altro che noi che non sappiamo quasi niente di Sacra Scrittura. Maria ricorda i prodigi che Dio ha fatto al suo popolo nei secoli e li ripropone nell'oggi. E allora ci sono delle domande da farci. Il Magnificat è un canto natalizio o in realtà è un canto pasquale? Cioè, celebra la nascita di Cristo al mondo o celebra il compimento delle promesse fatte ad Abramo nostro padre? Cioè la resurrezione del Messia. Ecco, io credo che ci siano tutti questi due aspetti. Sicuramente c'è un sottofondo pasquale. Il canto di Maria va letto alla luce sicuramente del canto nuovo di Esodo 15, ma va letto alla luce di tutti gli eventi pasquali. Il Magnificat è un canto teologico o è un canto mariano? Possiamo dire che è un canto mariano perché è teologico, in quanto tutta la vicenda della fanciulla di Nazareth è opera di Dio. Ma è anche un canto teologico perché mariano, perché l'azione di Dio si manifesta in Maria, senza compromessi con gli uomini, senza compromessi con le logiche dei potenti del mondo. Altro discorso, è un canto storico o è un canto salvifico? È un canto liturgico o è un inno di liberazione politico-sociale? Guardate che noi siamo abituati a leggere questo canto, ma un canto di una durezza estrema, quando dice che i ricchi saranno rimandati a mani vuote, i troni saranno rovesciati, e i poveri saranno innalzati. È un canto di una durezza estrema. E allora dobbiamo sempre stare attenti, quando leggiamo il Magnificat, di evitare due poli opposti. C'è qualcuno che ne ha fatto una lettura politica, rabbiosa, l'ha visto come l'inno dei rivoluzionari, che vogliono portare i poveri al potere e decapitare le classi dominanti. Questo è un errore, ma è anche errore opposto, leggere in senso spirituale. I ricchi e i potenti non sono soltanto gli orgogliosi, i poveri non sono soltanto gli umili. Questo è sicuramente un canto che sintetizza la fede e la vita. Il canto di Maria è un canto estremamente interessante, è il canto del cosiddetto messianismo politico, cioè Israele attendeva un messia che avrebbe anche risolto la questione dei poveri, degli ultimi, degli oppressi. Poi Israele lo attendeva subito in una sorta di rivoluzione contro i romani, ma sicuramente l'avvento del messia sarebbe stato anche il riscatto di quei poveri che Dio ama di un amore particolare in tutto l'Antico Testamento. E allora ecco, il Magnificat è davvero un canto che la Chiesa primitiva, probabilmente era un salmo, va a sapere, della Chiesa primitiva, che però la Chiesa primitiva mette sulla bocca di Maria. Questo è molto bello, perché dice, ecco, la Madonna la pensava così. La teologia della Madonna è questa. Vi dico questo perché quando voi leggete i vari messaggi delle Madonne che parlano di qui e di là, confrontateli sempre col Magnificat. Se la teologia che presentano è una teologia lagnone e pienicolosa, non è la teologia del Magnificat. Perché la teologia del Magnificat, guarda caso, è la risposta all'annuncio dell'angelo che ti ha dato un ordine: rallegrati, figlia di Sio. Rallegrati, Maria. E Maria cosa risponde? L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi Maria era una donna allegra, La teologia di Maria è una teologia di allegria, di gioia, della fede come gioia. Se la Madonna non ti dà questo messaggio, cominciate a subodorare, c'è qualcosa che non quadra. Due, è una Madonna profondamente inserita nella storia. È la Vergine dei poveri, è la Vergine degli ultimi, è la Vergine degli emarginati, come direbbe Papa Francesco, è la Vergine degli esclusi, che sono qualche cosa anche al di là degli oppressi. Finora siamo stati abituati a parlare degli oppressi. Papa Francesco dice una cosa molto forte: gli oppressi, tra virgolette, sono fortunati perché bene o male fanno parte del sistema. Ci sono poi gli esclusi, che sono addirittura al di là del sistema, sono fuori, sono gli scarti umani. Ecco, Maria è la donna degli scarti, è la donna che sta con gli ultimi, è la donna che sta con i peccatori. E allora ecco il contesto in cui nasce il Magnificat. Siamo in una povertà sociopolitica dovuta al sistema coloniale romano, basato sul latifondo, sul regime delle imposte. Siamo in un momento di oppressione sociopolitica perché c'è un potere straniero che con le sue legioni ti tiene sottomesso. C'è l'oppressione ideologico-religiosa del sistema farisaico, ma nello stesso tempo c'è anche una situazione di povertà individuale. Sono due povere donne. Voi sapete che la donna valeva molto poco nella società patriarcale palestinese. Sono due donne, ambedue disprezzate. Una perché sterile, abbiamo visto il significato di questa partenos della Betulà nell'ebraismo, e l'altra perché vergine. Sono due donne incinte, ma quindi benedette, perché portatrici di vita. E allora ecco che nasce questa magnifica preghiera, che è fatta da tre parti. Nella prima parte il cosiddetto discorso spirituale, incentrato sul rapporto tra la serva e il potente che ha fatto grandi cose. La seconda parte, questo discorso politico, centrata sugli umili che saranno innalzati e i prepotenti che saranno schiacciati. E l'ultima parte, la parte etnico-religiosa, da soccorso Israele fino alla sua discendenza per sempre, in cui invece si parla del compimento dell'attesa di Israele, della promessa di Israele fatta ai padri, che è il Messia e che è il Messia risorto. Allora ecco che Maria esulta perché Dio ha guardato la povertà della sua serva. È un Dio che sta dalla parte dei poveri. D'ora in poi Maria sa che tutti la chiameranno beata. Vedete, il dire beato a Maria è un dato biblico, non è un dato soltanto devozionale dei cattolici. Dio sa, Maria sa che grandi cose ha fatto l'Onnipotente, e queste cose le ha fatte nella storia di Israele, le ha fatte a livello suo individuale, lei povera donna che diventa madre del Messia, ma le farà soprattutto con l'avvento del Messia, il quale porterà davvero la salvezza definitiva in Israele. E poi c'è quel discorso politico-religioso molto duro, con sei, quasi un discorso militare. Ci sono sei aoristi, verbi greci: ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi dei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dei troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. È un Dio forte, è un Dio che sta dalla parte dei poveri, è un Dio che ha questa predilezione continua. Qualcuno li ha chiamati aoristi sapienziali, cioè che indicano l'atteggiamento costante di Dio, Dio che sta dalla parte dei poveri, degli ultimi, e che allora, finale ancora militare, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Vedete, la fede non è qualche cosa soltanto che prende il nostro spirito. Se una fede è una fede vera, è una fede apocalittica, è una fede che entra nella storia, è una fede che pone i segni del regno da oggi, è una fede che sta dalla parte degli ultimi, degli emarginati, degli esclusi, per dare loro una dignità, la dignità dei figli di Dio, per costruire il regno. Ecco, è la grande affermazione di Maria, che crede che l'intervento di Dio è un intervento che già oggi comincia a sollevare i poveri e dare una speranza agli ultimi, ma che certamente si compie nel discorso etnico-religioso incentrato su Israele, a soccorso Israele e suo servo, come aveva promesso ad Abramo, la promessa del Messia, la promessa di colui che davvero non soltanto trasformerà il mondo e ci aiuterà a trasformarlo, ma vincerà in sé per sempre la sofferenza, la malattia, la povertà, la morte. Allora vedete, Maria è donna di speranza ed è donna di giustizia. Maria è donna di fede e di impegno sociale. Vedete quale grande teologia mariana noi possiamo tirar fuori. Tante volte veramente impoveriamo la mariologia correndo dietro a questa o quella visione, questa o quella parola, questo o quel sentimentalismo. Qui abbiamo davvero uno spessore di rivelazione teologica che più approfondiamo, più ci apre alla grandezza di Dio e alla grandezza di Maria stessa. Vorrei dirvi ancora, nei 5 minuti che mi restano, alcune altre presenze di Maria nel Vangelo che sono estremamente importanti. Direi Maria che ascolta la parola e spesso non la comprende. Lo vedremo molte volte nei Vangeli dell'infanzia, ancora la prossima volta quando parleremo dei Vangeli della Natività, custodiva tutte queste cose nel suo cuore, lei e il marito serbavano queste cose nel loro cuore, si interrogavano cosa significasse questo. È una fede matura. Tante volte la nostra fede non ci fa capire tutto, tante volte anche noi non comprendiamo la parola del Signore. E poi Luca ci presenta Maria ancora una volta, ce la presenta, se vi ricordate, nel Cenacolo, quando ormai siamo alla resurrezione del Signore e lei è là, assidua e concorde nella preghiera, insieme con alcune donne, con Maria, la madre di Gesù, e con i famosi fratelli di lui. Ecco, Maria ancora una volta è nella coinonia ecclesiale, è nella comunità ecclesiale. Non solo, dicevamo prima, è l'icona, il modello, l'esempio della Chiesa, ma è nella Chiesa che prega con noi e per noi. In Marco c'è un solo episodio che parla di Maria. Ed è un episodio terribile, che tutti i commentatori saltano perché sono imbarazzati. Capitolo 3. Quando Maria e i fratelli del Signore andarono da Gesù per portarlo via perché dicevano di lui è matto. Allora, quando un predicatore deve dire che la Madonna diceva di suo figlio è matto, salta il versetto e va oltre. Per me è una delle cose più belle che si dicano su Maria. Maria che sicuramente sapeva che suo figlio non era matto, ma Maria che è solidale con i peccatori. Maria non molla quei fratelli del Signore dicendo disgraziati, non avete capito niente di mio figlio, sta con loro, sta con i peccatori, sta con i peccatori. E guardate che questa è una cosa meravigliosa. Credo che dovremmo aggiungere questa litania lauretana: Maria solidale con i peccatori. Ed è proprio stando coi peccatori che questi fratelli di Gesù, che nella vita lo osteggeranno in tutte le maniere, voi sapete, dopo la resurrezione del Signore, diventano un nucleo forte della Chiesa primitiva. Giacomo, il vescovo di Gerusalemme, non è Giacomo il maggiore che viene ucciso nella persecuzione di Erode, è Giacomo il minore, è il cugino del Signore, è uno dei fratelli di Gesù. E viene definito una delle colonne della Chiesa, voi lo sapete, insieme a Pietro, quando Paolo va per incontrarlo con Barnaba. Quindi quei fratelli del Signore che dicevano è matto quando lui è vivo, dopo la resurrezione, sono i più ferventi apostoli del Signore. E io credo che ci sia davvero lo zampino di Maria, perché non li ha mandati a stendere, ma è stata con loro, ha vissuto con loro, ha fatto anche questa cosa strana, di andare con loro quando andavano a prendere Gesù dicendo è matto. Ultima cosa, ma abbiamo già creato tutte le premesse prima, Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, voi sapete, Maria non è mai chiamata col suo nome, ma è sempre chiamata donna. Donna. Allora, voi che avete capito tutto del discorso di questa sera, a chi state pensando? A Eva, bravissimi, siete un gruppo di teologi formidabili. Abbiamo detto prima, no, che la figlia di Sion, no, era l'Israele fedele che diceva sì laddove la prima figlia di Dio, che era stata Eva, aveva detto invece di no. Ecco, quando Giovanni chiama, parla di Maria, la chiama sempre donna. Il riferimento e chiaramente alla Eva, alla madre di tutti i credenti, quella madre di tutti i credenti che aveva ricevuto quella famosa promessa. Vi ricordate? Inimicizia porrò tra te e la donna, dice Dio al serpente, tra il tuo seme e il seme di lei, esso, attenzione, esso il seme ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. È il seme, è il Cristo che schiaccia la testa del serpente, non è la Madonna. Però è successa una cosa, questo è il testo ebraico. Nel testo greco il pronome rimane maschile, egli schiaccerà la testa, ma il termine che indica il seme è neutro. Nel testo latino, non si sa come, invece che egli ti schiaccerà la testa, diventa ella ti schiaccerà la testa. E allora abbiamo tutte le statue della Madonna che col piedino schiaccia il serpente. Al di là, voi capite chiaramente che è il Messia, no? Che determina la vittoria sul male, sulla morte e sul peccato. Allora ecco che subito nel Vangelo di Giovanni c'è questo paragone tra Eva e Maria. Eva è la donna che ha peccato, ma che riceve la promessa che dalla discendenza di Eva il serpente sarà schiacciato. Maria è la donna del sì, è la donna dell'obbedienza, e la discendenza di Maria, cioè il Messia, schiaccia per sempre il male. E allora ecco quel famoso episodio delle nozze di Cana. Quando ero bambino io mi arrabbiavo tantissimo, perché dicevo, con tante cose furbe che c'erano da fare ai tempi del Signore, guarire malati, risuscitare morti, eccetera, il fatto che Gesù faccia una cantina di 780 litri a due sposi mi sembrava uno spreco della divina potenza. Avevo capito niente. Siamo di fronte a un mimo, cioè un'azione simbolica tipica dell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento si diceva, e soprattutto nei libri intertestamentari, cioè tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che quando sarebbe arrivato il Messia ci sarebbe stata una ciucca colossale. Addirittura il secondo libro di Enoch diceva che quando arriverà il Messia, quarto libro di Baruch, diceva che quando arriverà il Messia ogni acino, ogni vite produrrà mille grappoli, ogni grappolo produrrà mille acini e ogni acino produrrà 480 litri di vino. Era un modo per dire che il vino in abbondanza sarebbe stato della venuta del Messia. Allora, quando viene questo miracolo, che di per sé sembra una cosa strana, è in realtà un segno profondo, perché in quel momento non si celebrano le nozze tra quei due pinco pallini qualunque che non vengono neanche nominati, ma sono le nozze messianiche tra lo sposo e la sposa, rappresentata da chi? Da Maria e dai discepoli. Ecco perché la chiama donna, ecco perché la chiama la donna figlia di Sion, che vi abbiamo detto prima è la sposa di Dio, in tutta la grande teologia vetero-testamentale. Maria è la donna, in quel momento si sta celebrando il matrimonio tra Cristo, lo sposo, e la donna che c'è tra me e te, o donna, che è incarnata dalla figura di Maria e della figura dei discepoli. E guardate caso, Maria cosa risponde? Fate quello che lui vi dirà. È la stessa risposta che la sposa di Dio, che era Israele nell'Antico Testamento al Sinai, aveva dato quando viene data la legge. Tutto quello che tu ci hai detto noi lo faremo, fate quello che lui vi dirà. Vedete sempre il parallelismo: Eva, Israele, Maria. Maria la nuova Eva, la nuova madre dei credenti, la nuova sposa di Dio. Maria il nuovo Israele, la madre del nuovo popolo eletto. Troviamo di nuovo Maria in Giovanni sotto la croce. E vi ricordate la frase di nuovo quella? Giovanni dice, Gesù dice a Giovanni: figlio, ecco tua madre, e alla madre: donna, ecco tuo figlio. Non la chiama mai mamma. Vedete, qui c'è di nuovo il richiamo di tutta la teologia della donna figlia di Sion, della vergine figlia di Sion. C'è di nuovo un richiamo a questo ruolo tipologico che ha Maria, cioè Maria è la nuova donna. Là c'era una donna che dall'albero del bene e del male aveva tratto il frutto del peccato, qui c'è una nuova donna che dall'albero della croce trae la salvezza. Là c'era una donna che aveva disobbedito e porta il peccato nel mondo, qui c'è una nuova donna che sotto la croce diventa la madre del popolo dei salvati, rappresentati da Giovanni, la madre della Chiesa. Vedete sempre il parallelo: Eva, Israele, Maria, Chiesa. Maria, figura di Eva, Maria, figura di Israele, la madre Sion che partorisce il popolo dei salvati, che partorisce la nuova creazione, come l'avevano predetta i profeti. Troveremo poi ancora nell'Apocalisse la donna vestita di sole, che voi sapete primariamente non è Maria, è lo stesso Israele, è sicuramente la Chiesa primitiva che fugge nel deserto, ma la Chiesa ha sempre voluto vedere in questo brano anche la figura di Maria, la bellissima. Vi ricordate il tema della bellezza, che caritomene, la graziata, la riempita di bellezza. Eva, che era stata creata madre di Dio, che era stata creata direttamente da Dio, era stata fatta bellissima, perché Dio fa solo le cose bellissime. Questa bellezza era stata persa col peccato, viene recuperata in Maria, che è di nuovo la bellissima, la senza peccato, la donna allora vestita di sole, che partorisce il figlio che sconfiggerà il drago. Ecco, vedete, vi ho portato, credo, ad un respiro più ampio, a un respiro più profondo. So che è un discorso forse un po' difficile, ma dobbiamo davvero, in obbedienza alla Dei Verbum, vedere sempre questi tre criteri quando parliamo di Maria: il criterio biblico, quindi fondarci sulle scritture, il criterio ecclesiologico, vedere in Maria il tipo e il modello della Chiesa, e anche il criterio ecumenico. Perché sfido qualunque protestante a non lodare Maria dopo aver letto così le scritture e visto come in Maria si realizza davvero tutta la grande attesa di Israele. Quindi, al di là di varie così piccole devozioni, a volte sappiamo andare più in profondità. Fondare sulle scritture il nostro rapporto con Maria ci porta a riscoprire la nostra sorella, nostra amica, madre nostra nella fede, una di noi in cui si è già realizzato, per grazia dell'Altissimo e del suo sì, quel progetto che Dio ha per tutti noi. E questo deve riempirci di speranza e deve stimolarci a diventare come lei delle icone viventi del Figlio, dei segni viventi del Figlio. E deve ispirare ciascuno di noi a diventare come lei, portatore del Figlio al mondo, portatore del Figlio a tutti quelli che incontriamo. Qualche domanda, qualche osservazione?